Buongiorno, signora Maria Giovanna Carnera.
Buongiorno.
Mi parli della sua vita a Sequals?
Sono nata, come ha detto lei, a Sequals, sono partita a 5 anni, siamo andati a Los Angeles, vicino a Los Angeles, e si tornava ogni 2 anni, facevo le scuole in Italia, a Lucellis, Collegio Lucellis di Udine, e poi si tornava qui negli Stati Uniti per fare 2 anni qui, le scuole.
In che città?
A Beverly Hills, a Los Angeles. In Italia sempre si tornava a Sequals. Mi sono laureata dalla high school qui negli Stati Uniti e mi ricordo che il giorno che mi sono laureata mio papà era nell'Australia e è venuto dall'Australia fino a Los Angeles soltanto per essere presente per vedere che io ricevessi questa laurea. Poi è ritornato il giorno dopo per l'Australia. Questa era una sorpresa tremenda per me. L'unica cosa che mio padre ha chiesto a mio fratello e a me è di continuare a studiare. Non voleva che nessuno dei due si entrasse nello sport. Umberto, mio fratello, era fencing, come si dice, fencing, spade, quello che fa le spade, insomma, ed era molto bravo. Ma lui è medico adesso e mi ha fatto giurare mio padre anche prima che morisse che continuasse con le scuole. Per lui era molto molto importante perché, come sanno tutti, ha avuto una terza elementare, educazione di terza elementare, e quello che si è fatto da solo con grande grande sacrificio e grande 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 cuore. E sempre pensava alla sua famiglia e alla sua Italia, e anche quando ha vinto il campionato ha detto questo l'ho vinto per l'Italia e per sua mamma. Insomma, quando papà, come ho detto, tornava a casa dai suoi viaggi, riempiva la casa col suo sorriso, faceva delle barzellette a non finire, casa piena di amici. Una volta c'era Matt Spear, Jack Dempsey, Joe Louis, mio padre, Max Schmeling, nello stesso a cena a casa nostra, e si vedeva 5 grandi campioni di pugilato e sembrava come 5 bambini, che erano una cosa straordinaria. La mamma e papà si sono sposati nel 39 ed era un colpo di fulmine. Una volta che papà ha visto la mamma, per lui era finito, e la mamma si è innamorata degli occhi di papà, che erano, ha detto che assomigliavano a sua mamma, che erano così buoni, e sono stati insieme fino alla morte, quando è morto papà. Mamma era molto, molto più severa, molto più dura. Papà invece si poteva, specialmente io essendo figlia, potevo fare quel che volevo con papà.
E com'era la vita insieme a lui? Cosa facevate, qualcosa?
Sempre, sempre. Quando eravamo a Sequals, io ero a casa nel collegio, ogni sera papà andava a giocare le carte su dal Bottegon, su in piazza a Sequals. E proprio mezz'ora prima che la mamma facesse la cena andavo io a prenderlo e si tornava a casa io e lui soli, mano in mano. Mi insegnava mio padre la vita, mi diceva sempre che il carattere di una persona è basato non sulle ricchezze ma di quello che può combinare quando tutto va male, insomma, quando la vita è liscia, quando la vita è bella, ognuno è grato di quel che ha, però quando ci sono molti grattacapi, quando ci sono molte amarezze, e la persona continua a combattere e non da su, e continua a aver fede, e continua a aver fede in Dio prima di tutto, in fede in se stessi, quello è il carattere di una persona. E 2 anni fa, mi pare, ero in Italia e ho visto per la prima volta il vault, non so come si dice, quando papà ha perso il campionato a Nexter, e mi hanno chiesto quando era il momento che ero più orgogliosa di papà. Io ho detto in quel momento lì, perché aveva storto la caviglia nel primo round, eppure per 11 rounds è stato battuto giù e stirato in piedi, è stato battuto e si è ritirato in piedi, e quello era la sua vita. Non ha mai, 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 mai dato su. mai dato su, e ci ha insegnato mio fratello a me la stessa cosa, che non importa cosa succede nella vita, che bisogna sempre andare avanti. È stato un esempio per noi di una persona che quasi che non sapeva leggere, che però quando ero al liceo in Italia, che mi ha spiegato la Divina Commedia, le piaceva moltissimo Pirandello, le piaceva moltissimo Dante, che era e Giovanni Pascoli, sempre le poesie di Giovanni Pascoli, conosceva l'opera, sentiva un brano di un'opera, sapeva esattamente chi l'ha scritto, che opera è, era un uomo colto, ma si è fatto da sé, e per me quello vuol dire molto molto di più di una persona nata già magari nella cultura, e magari non apprezzarla quanto lo apprezzava papà.
E com'era il suo legame con Sequals?
Mio o quello di mio papà?
Entrambi.
Papà voleva morire a Sequals. Quando sapeva di essere così ammalato, aveva soltanto un desiderio di morire fra la sua gente. Legame, e credo che per una ragione che magari anche adesso, dopo, avrebbe avuto 100 anni l'anno scorso, dopo tanti tanti anni, credo la ragione che forse le persone italiane ancora lo ricordano con tanto affetto è che non ha mai dimenticato l'Italia. Credo che papà ha rappresentato ogni sudore, ogni amarezza, ogni dolore di ogni emigrato che ha lasciato la terra per poter portare avanti i figli, per portare avanti la famiglia. E come papà ce ne sono stati moltissimi, e come papà ce ne saranno moltissimi, che lasciano tutto per far cose meglio per la loro famiglia. E non ho mai dimenticato le sue radici, mai dimenticato che una volta aveva fame, che una volta era senza scarpe. E per quello che per il resto della vita ha sempre dato, ha sempre ridato. Se poteva aiutare qualcuno finanziariamente l'ha fatto, se avrebbe potuto aiutare, andava a trovare giovani in prigione quando i giovani erano incarcerati, e gli dava parole di coraggio. E circa 4-5 anni fa a Miami un avvocato si è avvicinato a me e ha detto: grazie a tuo padre mi ha cambiato la vita. Così nella sua umiltà, nella sua semplicità, nella sua che non voleva mai che nessuno sapesse, ha fatto tanto tanto per i suoi italiani. L'Italia per lui era la vita, l'Italia per lui era, si dice italianissimo, era italianissimo 3 volte, che era, si era avviato con me una volta quando avevo, non so, 13-14 anni. E la prima volta che l'ho visto molto triste, perché ho detto: papà, io non sono più italiana, io sono americana. E lui ha detto: non osare mai dire quello, mai, tu sei nata italiana e tu morirai italiana. E avevo ragione,
perché anche lei continua a pensare
all'Italia. Sì, la gente italiana, quando si è via dall'Italia si pensa a certe cose, che come io, come le ho detto, cerco di tornare ogni anno in Italia, e mi ricordo cos'è dell'Italia che è così speciale, cos'è, ma sì, è un bel paese, eccetera, ma è la gente che fa il paese, è la gente, il colore, l'onestà, e so che non tutti sono onesti come in ogni paese, ma è la genuinità. La sincerità della gente, sentire, andare per strada, qualcuno le dice buongiorno con un sorriso in faccia, se qualcuno ha bisogno di qualcosa, tutti pronti a aiutarvi, è il cuore, l'anima italiana che la fa, che credo che mi distrugge di più di non sentirla ogni giorno vicino a me.
Lei vive qui a
vicino a Tampa.
E che cosa fa?
Sono direttrice del reparto psichiatrico di un ospedale.
Cosa fa durante il giorno, oltre a lavorare?
Oltre a lavorare vado a cavallo, ancora mi piace andare a cavallo. Adesso mio fratello e io abbiamo cominciato la fondazione Primo Fernera, che è incominciata qui negli Stati Uniti, adesso si sta cominciando a fare abbastanza anche in Italia. Conosci Alberto Francescutti? Lo conosci? La fondazione è stata cominciata qui negli Stati Uniti per aiutare bambini svantaggiati, specialmente qui negli Stati Uniti sono molti che crescono in famiglie dove c'è l'abuso dell'alcol o c'è violenza o c'è non so, droghe, che sono, questi ragazzini non hanno avuto il potere di essere bambini, sono cresciuti dall'infanzia fino ad essere adulti. E la nostra fondazione vorrebbe dargli 2 settimane, abbiamo già fatto questo, abbiamo portato un gruppo di bambini in Italia per 2 settimane, per dare l'opportunità di almeno per 2 settimane essere bambini, e sono dai 14 ai 16 anni, e siccome l'università qui negli Stati Uniti costa moltissimo, se questi ragazzini vogliono continuare ad andare a scuola dopo che prendono la laurea dal liceo, la fondazione le aiuterà ad andare all'università. Quello cosa facciamo qui negli Stati Uniti. In Italia, siccome la famiglia è ancora molto unita, che non, immagino ci sono questi tipi di disturbi, ma non tanto come sono qui, Alberto e i suoi colleghi, quando tornerò io in Italia, decideremo cosa hanno bisogno i bambini in Italia di più, hanno bisogno di, forse i bambini poveri hanno bisogno di 1 settimana al mare, hanno bisogno di 1 settimana in montagna. Alberto ha un'organizzazione dove ha ragazzi disabili, dice così, disabili, che sono straordinari, e si vorrebbe aiutare anche loro. Così quando torno in Italia ti metteremo d'accordo esattamente come si vorrà aiutare questi bambini, o portarli qui negli Stati Uniti per 2 settimane.
Bene, e senta, mi parli ancora un po' di suo papà?
Di mio papà?
Sì. Come erano le feste a casa?
Le feste in Italia, in Italia si faceva sempre un enorme altro grande di Natale nel salotto della villa, e ogni bambino del paese aveva un piccolo paese, un piccolo regalo sotto l'albero. Negli Stati Uniti era quasi la stessa cosa, mio padre e io siamo andati una volta, non so, in un negozio per comprare qualcosa per la mamma o mio fratello, e uscendo, ti avevo già raccontato questa storia, abbiamo visto una signora con una piccola bambina, e la bambina stava guardando questa bambola e stava piangendo perché voleva questa bambola, e la mamma le diceva no, mi dispiace, ma non posso comprarla. E papà è entrato, ha comprato la bambola e l'ha dato alla bambina, più le ha comprato un sacco di altri regali, perché questa signora aveva, non so, 3-4 altri bambini a casa. La mamma era una cuoca straordinaria, straordinaria, così a Natale si aveva sempre al minimo 15-20 persone a cena, minimo. Amici, parenti non tanti perché eravamo a Los Angeles. Ognuno aveva il suo regalo, ognuno aveva mica cose grandi, mica cose enormi, ma ognuno aveva il suo regalo, e si andava messo a mezzanotte ogni Natale, e papà cercava di essere a casa per le feste sempre, sempre, e quando non lo era ci telefonava ogni sera. La mamma aveva una grande carta geografica che ci faceva vedere esattamente dove papà era con gli spillini. E da dove era ci portava un regalo che era proprio caratteristico del paese.
E, per lei è stato difficile convivere con questa idea di suo padre sempre in giro per il mondo? O anche lei ha sviluppato questo?
No, per me era normale, era normale. Triste naturalmente quando partiva, stava via un mese, qualche volta 2 mesi, ma si sapeva che tornava. Era così, per me era normale che pensavo quella volta, 6-7 anni, che ogni padre faceva così, ogni padre andava via per 2-3 mesi e poi tornava. Difficile sì, perché come detto, quando papà era a casa riempiva di gioia la casa. Avevo un rapporto molto speciale con lui, molto speciale, gli assomiglio. Ero la prima figlia, prima ragazza nata in famiglia sua nani anni fa, così ero un po' viziata, ma era, per me era normale. Come vedo questa fotografia qui, quando i miei genitori erano sposi, l'unico ricordo che mi viene molto, 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 mi fa molto commuovere, è l'emozione che sento quando scendo dall'aereo a Venezia, che vado solamente a New York, Venezia, e sono sulla mia terra, metto i piedi sulla mia terra, e so che sono nella terra dove sono nata, dove un giorno morirò, però dove mio padre ha amato più di qualsiasi altra cosa nel mondo, dopo la sua famiglia, e che sono circondata da un paese e da una gente che non si trova in nessuna parte del mondo. Nessuna parte del mondo, anche papà diceva la stessa cosa. Gli italiani sono italiani. E io mi sento molto umile poter fare parte anche un pochettino dell'Italia, perché ce l'ho sempre nel cuore, mi commuovo, mi dispiace.